per capire l'utilità di un procedimento di questo tipo, cioè il tentativo di costruire dei mondi nei quali il cristianesimo si è trovato dentro. Teniamo presente che ciascuno di noi, mentre vive e affronta le sue piccole cose di ogni giorno, ma questa è la struttura antropologica, no? È l'apparizione dell'uomo, questa. Cioè, di questo animale, il quale, mentre fa una cosa, in realtà sente l'orizzonte del tutto, capito? Cioè, ciascuno di noi, mentre affronta le sue piccole cose di ogni giorno, sente e interpreta e si muove e prende posizione in qualche maniera rispetto al suo essere nel mondo, rispetto al suo essere nell'umanità, appunto, nella storia. Questo è affascinante, no? Cioè, quando noi diciamo che l'uomo, la dignità dell'uomo si basa sulla sua umanità, sul suo essere umano, universalmente umano, per cui ogni individuo di questa specie, quando si incontra, può chiedere di essere riconosciuto come uomo. È quello che noi chiamiamo la spiritualità, l'intelligenza, l'anima, appunto, di questo. Cioè, l'uomo sta sempre nell'orizzonte di un mondo. Cioè, in tutti i momenti, con una consapevolezza diversa, ma l'uomo sempre si rappresenta il tutto dell'avventura umana. E in qualche maniera interpreta e decide, si posiziona rispetto al senso, cioè al significato che dà al suo essere lì o al suo spostarsi di là o alla direzione che prende, al cammino che intraprende, no? Si rappresenta sempre il tutto dell'avventura umana e il senso del suo camminarci dentro, il senso del suo essere nel mondo e anche la sua fede, appunto. E anche la sua fede cristiana, nel caso nostro, è sentita ed è interpretata ed è espressa necessariamente in questo universo del suo mondo. E attraverso la cultura, attraverso appunto l'orizzonte di senso, di significati in cui vive, che l'uomo decide di rappresentarsi la fede, decide di accedere a una testimonianza di fede, come per esempio la Chiesa Cattolica, eccetera. Lo fa in quanto questa oggettivazione di appartenenza, questo riconoscimento, questo, quando uno dice il credo, per esempio, è chiaro che prende posizione sulla creazione, sulla fine del mondo, sui rapporti tra gli uomini, sul senso della nascita, sulla violenza, su. Anzi, io vivo la mia fede non soltanto sull'orizzonte del mondo, ma per alcuni versi di un mondo. Perché in realtà poi la rappresentazione del mondo è storica, appunto. È diversa tra le persone, tra le culture, tra le epoche, no? Ecco, se noi teniamo presente questa maniera di muoversi dell'uomo nel mondo, è plausibile questo tentativo che stiamo facendo, no? Che risponde anzitutto a questa domanda: in che mondo io mi trovo? E come mai, appunto, cioè noi tutti i giorni, quando si parla delle piccole cose che facciamo, tipicamente con gli adolescenti, questi giorni si è fatta la convivenza, ma basta fare alcune piccole battute per dire non ho proposto sta roba, ho proposto quest'altra, perché il loro mondo non era pronto appunto a buttargli lì una cosa se non forzatamente, se non. E perché appunto più in generale il mondo di una certa generazione cattolica come la nostra non riesce più a trasmettere. Ci sono rotture di mondi, appunto, no? Come mai il cristianesimo è così in difficoltà a ad apparire come un'interpretazione del mondo che stiamo vivendo, appunto. Quindi la domanda da cui partiamo è questa: in che mondo ci troviamo? Qual è l'orizzonte della nostra esistenza e come si situa in questo mondo il nostro essere cristiani, il mio essere cristiano e il nostro essere cristiani, perché appunto sto lavoro qui è un lavoro di comunità, in una comunità, no? Quindi è un confronto, è uno scambio su queste questioni. E siccome siamo in un'epoca di evidenti trasformazioni, non è una domanda, come si dice, statica, capito? Anzi, quando il mondo è stabile, questa domanda non si pone, non ti poni neanche il problema in che mondo sei, perché il mondo in cui sei sembra quello di sempre, sembra quello giusto, sembra quello comunque, che il destino ti ha dato, hai capito? Invece noi abbiamo netta la percezione che il mondo si cambia, si sta cambiando. Che gli uomini lo stanno cambiando, siamo sempre più consapevoli di questo, no? E sta precipitosamente cambiando. E siccome noi sentiamo in qualche maniera la vertigine dei mondi, la globalizzazione, che è la caratteristica tipica di questo affacciarsi del nuovo mondo, ti dà questa percezione della vertigine. La velocità, la pluralità, la complessità, appunto. E siccome sentiamo tutti accanto a noi, tra i nostri amici, diverse concezioni del mondo, io che faccio il prete, lo sento con molta forza attraverso appunto la pratica religiosa, la pratica della fede, che ti butta lì tutti i momenti, un pluralismo, una diversità, ma per alcuni versi abissale, alcune volte ti spaventi, dici, no? Sono proprio cristianesimi che si riferiscono a mondi diversi. No? Confessavo a qualcuno come a me succede sempre più frequentemente che trovandomi in ambienti ecclesiali ed ecclesiastici, quelle volte che mi trovo, mi trovo molte volte proprio spaesato, hai capito? Cioè, come a dire, sono come paralizzato. No, bisognerebbe fermare e dire, no, provate a capire dove mi trovo io, sono proprio da un'altra parte, hai capito? Con le paure che vengono, che forse hai preso un treno che andava in un'altra direzione, un'altra velocità, non lo so. Ma questa è un'esperienza che credo facciamo tutti comunque, no? E quindi a partire da questa situazione, il fatto di provare uno schemino, essendo schema è già bocciato in partenza, gli schemi sono massacranti, no? Però noi abbiamo bisogno ogni tanto di prendere la lavagna, far giù lo schemino per appoggiarci su un'interpretazione, capito? Stiamo facendo un lavoro di quel tipo lì, perché se uno pensasse alla portata di problemi così, cioè non affronta un percorso di questo tipo, lo si fa perché tra amici si va a prendere la pastiglia, hai capito? Ma fa male la testa, una pastiglietta di sopravvivenza per avere degli schemi, hai capito? L'idea quindi di ipotizzare tre epoche, no? L'epoca tradizionale, dell'uomo tradizionale, che per alcuni versi, per dire che è uno schema, è ancora lo schema di tanti di noi, che quasi tutti noi abbiamo comunque masticato, che conosciamo cosa vuol dire, no? E alcuni ne sono ancora per alcuni versi prigionieri, no? Qualcuno non ha mai fatto un esercizio esplicito tra noi di considerazione di cos'è la modernità, non l'ha mai fatto, hai capito? E noi stiamo già parlando della crisi della modernità, di una successiva età dell'uomo proprio, non così cambiamenti. E quindi l'ipotesi di distinguere una concezione tradizionale, un'età moderna, che vuol dire aver fatto tutto il lavoro che ha fatto il Novecento, e tra noi appunto il Concilio, no? Quest'opera poderosa, dal modernismo in poi, i movimenti di azione cattolica, il ritorno alla Bibbia, il movimento pastorale, i preti operai, l'apostolato, appunto le missioni in ambienti e poi tutta la riflessione teologica che ha ripreso in mano la parola di Dio, la concezione della Chiesa, la morale, no? E il Concilio, appunto, che è stata la sintesi di questo grande sforzo di dialogare con categorie nuove, con la modernità. E già siamo però in un orizzonte diverso, quello post-ideologico, liquido, mobile, relativo, no? Globalizzato, complesso. E allora appunto abbiamo fatto la proposta di tentare di disegnare un affresco della storia umana, di quella che ci pone esplicitamente questioni di questo tipo e ha lasciato documenti sufficienti di un'elaborazione individuabile, no? Che ti puoi mettere lì davanti. E quindi siamo entrati in questo, nel lavoro, nel quadro dell'età della tradizione, che abbiamo fatto partire dal VI-V secolo. Perché nel 500 avanti Cristo, attorno a quest'epoca, in realtà per la prima volta nella comunicazione umana, in diversi punti del pianeta, tra l'altro, sono state esplicitamente poste alcune grandi domande sul senso dell'esistenza. E sono state date alcune risposte che hanno determinato tutta la storia successiva e con le quali tuttora noi mandiamo ancora i figli al Sarpi, no? Fanno filosofia, latino, greco, no? Noi stiamo dibattendo se la radice giudaico-cristiana che ha formato l'Occidente è superabile per il cristianesimo. Chiaramente la nuova epoca segna la fine della centralità dell'Occidente, questo è evidente. E sta nascendo un mondo meticcio, no? Globale meticcio, il meticciato, no? Con il dominio, tra l'altro, di aree storiche e culturali che non sono quelle giudaico-cristiane. L'epoca moderna è stata invece dominata dalla centralità giudaico-cristiana, no? Appunto, sta roba qui è nata nel V secolo, alcune di queste grandi questioni. La nascita della filosofia in Grecia, vedevamo, le grandi religioni le grandi sapienze dell'India e della Cina e la nascita del monoteismo giudaico in Israele, no? Abbiamo visto brevissimamente alcuni riferimenti di questo tipo, vedendo come questa grande questione sul senso della posizione dell'uomo nel mondo ha posto due o tre blocchi di problemi, di grandi problemi. Uno è quello appunto della trascendenza e l'immanenza, cioè il rapporto che si pone tra lo scorrere delle cose, il divenire delle cose e la ricerca di un punto fermo, assoluto, no? Di un pivot, di un principio, di un'origine, di una causa, no? E poi l'altra grande questione è la questione del passaggio dalle forme politeiste all'affermazione del Dio unico e universale, e poi il grande problema del male e della sofferenza. Questi sono gli ossi su cui la riflessione e la nascita della religione si sono messi a morsicare, no? A usare i denti. Eravamo qui, appunto.